E qualcuno che ha chiamato l'amministratore di proprietario, grazie perché sono qui così tanto. Allora, non so che si apra il tutto. Va bene. Ovviamente tutto il tema, la questione del corpo, ruota attorno alla attrazione e non attorno alla repulsione. Non a caso qualcuno ricordava prima che bene facemmo, plurale, ma plurale maiestatis, a partire con un impulso, un profumo, corpo profumato, corpo è profumato, perché è attraente. Attrae, e il profumo che cosa serve? Ad aumentare, a veicolare ciò che dal corpo esce, di cui voi non siete consapevoli, ma sono molecole che il corpo emette, grazie alle quali noi con l'altro senso, che è l'odorato di cui non siamo consapevoli, siamo attratti sensualmente dall'altro. Questo è ovvio per tutti gli animali, ma anche per noi, per che non ci dimentichiamo di esserlo. Quindi siamo partiti con questo profumo e siamo partiti con l'attrazione e siamo partiti quindi con la seduzione. In altre parole, tutto questo si chiude all'interno di una magica parola, assolutamente pericolosa: la bellezza, la bellezza. Ma perché, insomma, bisogna essere condannati ad essere belli? È una condanna. Una condanna, quella della bellezza, altro che conquista. È una condanna. E nelle nostre, aiutatemi a emettere un suono piacevole invece che fastidioso a me stesso. A proposito di attrazione.
Ho rotto qualcosa, sì. No, ho capito.
Mi sento in cuffia. Allora, qui c'è l'errore, BAU, manca una U, naturalmente. Ogni volta che dico non abbiamo mettere a posto, non mi dico sempre. La condanna della bellezza, soprattutto dico dentro della logica della cultura in cui viviamo, la quale cultura si chiama dimensione postmoderna, in cui alle etiche sono subentrate le estetiche, e non aggiungo altro, rimandando a quei libri che molto
vi raccomando che questo mio lavoro sulle estetiche appunto diffuse, perché il primo capitolo riguarda esattamente ciò di cui stiamo affrontando, cioè la necessità di essere belli perché altrimenti non esisti, la necessità di produrre oggetti belli come designer perché altrimenti gli oggetti non sono accattivanti, non importa se funzionano o non funzionano, l'importante è che siano belli, e i messaggi, l'importante è che siano belli, non occorre che i messaggi siano veri, veri. Aiuto. Allora, abbiamo due condanne. L'uomo rincorre la bellezza per sé, rincorre l'altro in quanto bello, attraente, e non pensa a ciò che al di là della apparenza, cioè della attrazione, è sostanza, numenos, essenza. Che vuol dire che possiamo entrare in gioco religioni, etiche e morali. A noi basti semplicemente mettere in considerazione questo aspetto che ci permette di passare dall'uomo, dal corpo, all'arte. Un artista di cui già vi ho parlato, che vedremo ancora oggi in un paio di opere, mette in forma questa tragedia e si domanda: arte che cos'è se non inserimento della bellezza? Non è vero, non è così. L'arte non insegue la bellezza, è una utenza stupida e banale che pensa che l'arte debba essere bella e veicolare un sentimento quindi di attrazione piacevole, perché la bellezza era per l'arte. La bellezza era fermante. Allora, lei fa una performance indimenticabile di quella che stiamo per vedere, che mette assolutamente in gioco questo paradosso. E lei, pettinandosi e spazzolandosi con una spazzola dai denti di ferro, morma, mentre la telecamera la riprende lontana, pietista nella nebbia dell'indifferenziato, e poi da lontano, mettendo fuoco sempre di più ed avvicinandosi sempre di più al suo corpo fino a metterlo a fuoco, mentre il suo corpo messo a fuoco comincia a sanguinare perché la spazzola con i denti di ferro la colpiscono sulla testa, mentre prima mormorando e poi gridando sentiamo: art must be beautiful, art must be beautiful, l'arte deve essere bella, l'artista deve essere bello, e cercando di farsi bella produce un'opera devastante, repulsiva. Allora noi godiamo di questa opera repulsiva che lavora sulla bellezza per dirci che in effetti l'opera d'arte non deve produrre rasserenamento, ma deve produrre riflessione, pensiero e quindi fatica, dolore. Vediamo adesso un pezzetto. Perché questa è la malattia venerea, il pensare tutte le nostre donne come Venere e non come Maria, Luisa, Franca, ma come Venere. E la donna a sua volta aspira di essere una Venere infelice, magari, titolo di un famoso film, di essere cioè per forza condannata per la sua competitività con le altre compagne universali di vita sulla strada dell'incontro con il proprio partner a farsi sempre più bella. A questo punto si apre la questione del discorso della artificializzazione del corpo e della riduzione del corpo a strumento della ricerca della bellezza e quindi ossessivamente, esteticamente, chirurgicamente artefatto. Corpo non più naturale, ma corpo completamente ricostruito, costruito per essere bello. spendi rifatti, bocca rifatta, naso rifatto, glutei rifatti, per essere bello. Questa è una costruzione del senso del pensiero incredibile, importantissimo. È una parte già quasi centrale della performance, che come vi ripeto c'è questo movimento di camera, no? dell'occhio della telecamera che diventa il nostro occhio, che prima vede la donna in maniera confusa, no? Poi la mette a fuoco sulla bellezza e lei ha questo occhio, sguardo, fallo del maschio che l'accetta come bellezza, si mette a fuoco e ci dimostra quanto costa essere belli, quanta fatica è essere belli. E non è questa la finalità né dell'uomo, né del corpo, né dell'artista, né dell'arte. Riesce ad andare avanti un pochino, facciamo vedere un pochino più, anzi se riesce a portare il cursore, sì. Grazie. Ancora più avanti, poi chiediamo. Ok. Sì, guarda, quando comincia a diventare, a fare dei gesti parossistici, e la voce più alta, aspetta. Ma è seria, penso. Non possiamo stare ad aspettare se non fine. Sì. Si vede un lucco questo, un pezzo di. Sì, ok. Grazie, basta. Grazie, cara. Grazie, finita. No, questo lo vediamo tutto, dura un'ora e fa. Allora, torniamo a noi. Siamo lì sulla malattia venerea. Eccolo lì, la malattia venerea. Allora, Venere per i romani, Afrodite per i greci. Allora, che bellissimo, questa bellezza identica che passa in copia dalla Grecia a Roma cambiando nome ma rimanendo coerente, stante a se stessa. E su queste Venere, infinito Venere di cui così ho fatto semplicemente un piccolo specimen, ce la viene subito. Che noi siamo sempre soltanto attratti dall'aspetto così scultoreo, andiamo al Louvre, siamo lì, andiamo al Nazionale di Roma, andiamo al Vaticano, eccetera. Ma non cogliamo un po' per difetto della cultura che è quasi sempre o acefala o disarticolata. Qual è l'azione che quel corpo sta compiendo? La prima, la Venere di Milos, Afrodite di Milos. Milos è un isola dell'Egeo, che vuol dire mela. E questa è Venere con la mela che Paride ha dato a una delle tre, dicendo tu sei la più bella. Il contadino che trova alla metà dell'Ottocento quella Venere, la trafuga, la nasconde, cerca di venderla in Italia, in poche parole riusciamo a salvarla e ora la posticiamo. Nel campo, dopo un po', dicevo, io ho trovato anche un braccio, di questo braccio non si sa. è un braccio della stazza con una mano, con la mira in mano. Quindi lei è veramente sempre, da ciò che giuriamo che è Venere. Quale Venere? Allora, la bellezza o entra in acqua o esce dall'acqua. Entra in acqua perché si purifica, esce dall'acqua perché esce, entra nel mondo dal luogo della purezza. Non solo, ma entra o esce da quel luogo della fluidità, della durata del tempo eterno, per cui il fiume del tempo produce una costante eterna che è la bellezza. La bellezza attraversa tutte le stagioni, tutti gli universi. Allora, questa prima scultura toglie una donna che nell'atto di raccogliere la mela, di prendere la mela che Paglia offre, le cade di quello, sta scivolando giù, sta cadendo giù di quello. Quindi questa è una, sì, grazie, è un momento assolutamente, questo vuol dire anche un po' comico, no? Sta per cadere la veste. Perché è immobilizzata in un momento, la scena è immobilizzata in un momento. Ecco ciò che la mente deve intervenire, vostra, no? Per surrogare l'occhio. Sta cadendo la veste. Sta cadendo la veste perché dal momento che lei è stata riconosciuta vincitrice, si fa vedere, si pone, si manifesta per sempre i nostri occhi. Purtroppo non può, tiriamo dietro ancora, grazie. Non ci sono altre immagini se non questa centrale, queste tre centrali. Queste tre centrali, non le ho messe, ma non importa, queste centrali sono altrettanto significative. È una Venere, troverete poi tutto il video perché lì è sotto, importantissima, abbiamo tantissima, perché ho visto quelle che sono fatto via, che è tolta nel momento in cui sta per entrare nell'acqua e si raccoglie i capelli, come le ragazze fanno prima di fare la doccia, prima di andare in acqua, che so io, si sta raccogliendo i capelli, gli acchiudi in una freccia. Questo lo voglio farvi notare. Se voi poi ingrandite, cercate l'immagine, la mano che sta facendo così intorno, il particolare stupendo, perché sta costruendo una spirale. I capelli che state ottimione. E l'ultima, la testa, canova. E questo è anche un atto in azione. È una Venere al quale proprio si volta indietro perché scusami che devo andare in bagno, perché mi guardi, abbi pazienza, scusa un attimo, voltati. Quella è l'azione. È sorpresa, è anche offesa dello sguardo del partner che la coglie in un momento molto intimo, quando per me scappa la pipì, vedi un pochino un po' così. Questo è l'atto che l'occhio non vede ma la mente sì. Insomma, c'è un momento per guardare e un momento per non vedere. E poi della Venere più famosa di sapere quanto falsificato, perché è un questo leggersi, è una cosa venere pubblica. Solo che pubblica non era, perché sta indicando il seno, perché la mano che ha davanti è falsa. È stata fatta in un regime religioso, insomma. La mano non era lì. Sta di fatto comunque che questa copia di questa venere, il gesto, serve a un grande artista contemporaneo per dimostrare che la venere, la bellezza, la plasticità non produce relazione con il mondo reale, produce uno sguardo autoriflessivo, chiuso, classico, che non guarda verso il mondo, che non si apre al mondo, ma si chiude all'interno della sua arrogante presunzione di perfetta organizzazione ideologica della bellezza, della misura e del controllo. Opera straordinaria, potentissima. Lui fa due calci della stessa scultura di Messimo di contrasto, come a guardarsi l'uno con l'altro, cortocircuitando questo sguardo per sempre, dentro al quale noi non possiamo più penetrare. Sguardo che non può permettersi di parlare altro che a se stesso, alla propria autoreferenzialità, alla sua propria autorappresentazione. La malattia veneria, quindi, è la malattia di un eccesso di bellezza che però noi sbagliamo a vedere, perché queste bellezze, queste veneri così importanti per l'istoria, contengono un messaggio, contengono un'azione, contengono un atto in essere, un movimento che apre improvvisamente una, così, una cinematica, un cinema, una cinematica, una azione in essere nel tempo lì fermata in un aspetto che potremmo chiamare il canonico, ma che tale non è. Quindi una nuova lettura, no? Di questa, di queste regole. Malattia venerea, ripeto, perché, e concludo, la bellezza è una malattia. Altro che la bruttezza, è la malattia che ossessiona. Si può morire per la malattia, per la ricerca della bellezza. Si può morire, come ben sapete, per cercare di essere sempre più magri, per avere le tette sempre più alte, più belle, più dure, i glutei sempre più rotondi, i fianchi sempre più stretti. Si può morire per la bellezza, si può morire per la bellezza, proprio nel senso che tutta la vita è condannata a imporsi nel mondo attraverso il tuo sex appeal. Da qui tutta tanta la condizione post-moderna di questo mondo terribile, questa macchina gigantesca che è la macchina televisiva, che è la macchina appunto per le bellezze in vendita. La cosa di cliccare fuori. Ancora? Oh, là. Allora, ho intitolato Eyes Wide Shut, del titolo di un film, naturalmente di Kubrick. Questa ostensione delle infinite veneri, ninfe, dee, deità, sdraiate dentro l'alcova di Eros, dentro l'erotico, laddove i loro giacigli profumano di sesso, di incontro, di amore che sta per giungere, di amore che è stato appena lasciato, di qualche cosa che nel quadro non c'è, ma che gravita tutto attorno e che noi possiamo ricostruire. Allora, la prima è una venere durissima, sicranaca, che però dovrebbe essere posta in mezzo tra la seconda risorgione e la terza di Tiziano. Io l'ho posta prima perché volevo dirvi, ecco un pochino la differenza talvolta tra l'arte nordica e l'arte nostra rinascimentale. Il nordico, vedete che anche allora è così moralista, così freddo. È un'opera certissimamente sensuale, ma vedete le gambe come sono totalmente intrecciate, vedete la mano dove riposa, lì sul fianco, abbandonata, ancora una volta il braccio sotto la testa che abbiamo visto nella Madeleine del 15.000 avanti Cristo e poi dopo naturalmente in Rubens. Ma io voglio sostenere naturalmente la fonte della purificazione, per l'amore sacro, l'amore profano, il salve. Ma adesso andiamo a vedere le due opere straordinarie, che sono, devo dire, tutto il corso, no? Sì. Allora, che differenza fa? E quali sono le analogie tra questi due eccelsi infiniti capo, virgola, lavori? Allora, centro di tutti i due quadri è una mano un po' strana che è all'incrocio delle diagonali di questo rettangolo. È una mano che come sempre nei segni, nell'attimo in cui copre e indica, nell'attimo in cui si posa per celare, è situata per toccare. È una mano che presuppone un gesto, che tutti potete immaginare, che non sa se è appena compiuto da compiere. Appena compiuto, di sopra. Da compiere, che li sta compiendo, di sotto. Incrocio perfetto nel diagonale. Ma guardate, se per caso qualcuno non avesse capito bene, sopra, non c'è un puntatore, vero? Non c'è nessuno che ha un puntatore, un laser, un bastone. Allora, c'è un mano al centro, sopra di lei, quel tronco, un fallo, eretto, decapitato, tagliato, che non serve al godimento, autosufficiente. Questa bellezza non ha bisogno dell'altro, del padre, del maschio, perché essa è la natura. Quel corpo si inserisce all'interno di una grotta, di una cavità, che è utero, da cui esce il primo cuscino, quello rosso, che è la passione, che è il sangue. Questo utero produce il corpo già compiuto, già realizzato, donna già, giacente però sopra il segno della purezza e non del peccato, dentro l'armonia neoplatonica che attraversa la cultura veneziana nei primi decenni del Cinquecento. Perché di questi argomenti di cui stiamo appena velocemente accennando si parla sia a Firenze che a Venezia, in tutte le corti, è il tema della profanicità, del profano, della laicità, della bellezza e dell'amore, che non è più angelicato. Le colline attorno sono corti, rotondi, sono tutta natura. Il corpo femminile è parte della natura, la natura è a sua volta, è effetto di una proiezione psicologica, medica. Questa è il corpo femminile, la natura femmina, la natura procreatrice, generatrice, gay, la natura benefica, con la censura. Ciò che a questo beneficio non serve più è appunto l'albero decapitato, il fallo decapitato. gli occhi sono chiusi, giace, e le sue gambe serrate costituiscono insieme tutta quella macchina inferiore del corpo, proprio il segno, questo è un gioco che moltissimi artisti percorrono, il segno del sesso femminile. Infatti il sesso femminile sono, e ci sono moltissimi artisti che l'hanno messa anche in fuori la prestazione, se non lo vediamo, infatti la parte inferiore del corpo è, nella sua chiusura, nella sua elasticità, il sesso, tutto il sesso. Ancora di più nell'opera di Tiziano lì sotto. Ma Tiziano cosa fa? Tiziano non è più così romantico come Giorgione, è duro, implacabile, è già urbano, così come Tiziano era ancora, come si può dire, collinare, ancora così naturale, anche se Giorgione nasconde di segreti bellissimi e terribili. E Tiziano fa coincidere questo punto terribile, magico, questo punto, con le mani che si sono aperte adunque, artiglianti, con un incrocio, non con delle diagonali quasi, ma di questa parte nera, di questa parte scura e di questa parte invece aperta. Aperta su che cosa? Aperta sull'architettura, aperta sull'artificio. Siamo all'interno di una macchina scenica, siamo all'interno della nostra camera. La natura lì non esiste più, è una pianta di bosso sul davanzale, guardate il confronto tra sopra e sotto. Poi si intravede un'alberetola di dietro, ma è al di dietro della colonna, è al di dietro dell'architettura. Qui la differenza, la posizione della mano che regge dei fiori, che sono stati i fiori che lui le aveva appena portato. Il bouquet. Lui se n'è andato. E guardate, lei è talmente nuda, che l'artista fa sì che la Francesca di adesso metta sulle spalle, porti la sua crisalide. La veste, una crisalide, mentre l'altra sta cercando ancora, probabilmente le vesti, nella cassa nuziale. Lei sta portando ciò che farà di quel corpo nudo, di quel nudo corpo, un corpo nudo, veramente nudo nell'altro, poi con la veste si avvicina e la riveste della sua artificialità. Buio, luce. Interno, letto, ancora una volta, dentro questa assoluta purezza, sanguigna, ma pura, di un amore che è stato appena concluso, appena lasciato, dentro però la dimensione della felicità, del sorridere. È paga, ma qualcosa di minaccioso, è paga contro questo sfondo scuro ed è paga con quella crisalide in fondo della veste che sta per arrivare. Torno indietro un attimo che guardiamo. Ecco, allora, scusatemi, perché se no non percepiamo alcuni, non posso lavorare su tutte quante queste opere. Dopo Tiziano, naturalmente Manet, Olimpia, merita una lezione. La Francesca è arrivata, vedete come Manet ha interpretato perfettamente il significato dei fiori, la Francesca, peraltro di colore, porta il bouquet, guarda che lui ha lasciato questo, dice lei, la famosa, bellissima modella di tutti gli impressionisti, paga, in questo momento diventa un soggetto potentissimo, guarda in camera, guarda noi, ci coinvolge nella descrizione di quello che è appena successo. Allora, due dare, le ultime due, correggio e dichiaro. Riesci a aprire per cortesia? Ecco, parlo piatto, no? Sì. Ah, no, si deve aprire anche l'altra. Ah no, allora la apriamo dopo. Torna indietro. Dietro. Per riuscire a cliccare, eccolo lì, sì. Sono sano, grazie, precedente. No, sopra, precedente. Ancora? Clicca precedente. Sì, so che è dura. Grazie, finita. No, no, basta. Clicca su favore sul correggio. No, cara. Sul correggio. Eccola lì. Perfetto. No? Ok. Allora. Qui si apre una questione straordinaria, bellissima, che però non posso trattenervi di tanto, però. Danae. Da Danae. È uno dei due o tre capolavori straordinari di Correggio, proprio della Galleria Borghese. Da sinistra uno sfondamento in una finestra fessura, perché lei è prigioniera. Lei è prigioniera del padre, ma è perché il padre aveva detto una profezia per la quale lei lo avrebbe ucciso. Allora la nasconde, ma inutilmente, perché l'avrebbe ucciso grazie a suo figlio che sarebbe in qualche maniera generato. Nessuno può penetrare nella sua stanza, nella sua prigione, nella sua cella, se non il Dio. Giove, che la seconda con una pioggia d'oro, e lei si concede. È una lettura assolutamente ambigua di tutte le dame che abbiamo preso dopo quella di Tiziano, perché non si fa, è una violenza alla quale però la donna in qualche maniera si concede, e vedete che con il braccio, con la mano girata, aiuta il disvelamento. Le gambe sono aperte, tutto il corpo è in attesa, si deve decidere. I due erotti, quello con le ali, le rote divino, quello senza, quello terreno, stanno controllando la punta della freccia d'amore sulla pietra dell'oro, in cui tu sai si scalpisce l'oro, si chiede per vedere la qualità dell'oro, la qualità dell'argento, per decidere se è tutto oro quello che induce, se cioè veramente innamoramento, se è veramente amore che la freccia porta con sé. Ma la macchina concettuale della bellezza dell'ero, di un quadro che ha avuto vicissitudini enormi, perché probabilmente è stato nascosto, è stato dato, un quadro che non dice più nulla dal punto di vista così dell'exciting, ma che naturalmente ai tempi aveva avuto grandi problemi. E per non parlare del seguente, quello di Tiziano, no. Sì, grazie. Ecco, No, non si fissa, perché se non piazza, se non si fa. No, non c'è collegamento, vediamolo soltanto piccolo dopo. Ok, lo vedremo dopo, più grande. Un quadro che nell'inizio dell'Ottocento finì relegato nel gabinetto dei quadri osceni del Real Museo Borbonico. Era un quadro che era stato fatto però per un cardinale, che era di Cerunga. C'è un cardinale francese che commissiona il quadro di adesso in alto di Tiziano, che poi vedremo più ingrandito. E si apre una questione enorme e gigantesca, che posso solo brevemente accennare, sulla licenziosità cardinalizia, vescovile e papale del Cinquecento. Devo dire, al di là dell'aspetto pruriginoso e peccaminoso, di grande intelligenza, di grandissima intelligenza, perché mai tanti quadri erotici e anche a sfondo quasi, diciamo, exciting sono stati creati come nel Cinquecento per il papato e per i cardinali. Per i loro gabinetti privati, naturalmente, per le loro stanze private. Sì, ma non vedi nulla? Allora, va bene. Sì, facciamo così. Naturalmente, quello che voi pensate è precisamente così, perché non ci siano equivoci. Quello è proprio un uccello, nel senso triviale del termine, cioè è una modella con l'uccello in mano. Cioè la metafora è proprio esattamente esplicita, dichiarata, che è naturalmente diverso moltissimo lo spettatore dell'Ottocento. Ecco, su Courbet, che qui anticipiamo naturalmente, il quale produrrà, tra poco vedremo, lo scandalo incredibile della sessualità esposta fino nei minimi particolari in quell'oggetto di desiderio che si chiama L'origine del mondo, e prevede file interminabili, soprattutto di italiani, che vanno al Dorte per andare a vedere questa temibile opera. Courbet usa la macchina fotografica, quindi quasi tutte le sue opere sono tracciate sulla vile materia reale del corpo fisico della modella, modella che è spesso contesa e rubata tra gli artisti. Questo mito antichissimo, quindi, della Venere sdraiata in attesa o placata dall'attesa, giunge fino a noi, arriva attraverso Picasso, poi addirittura la pop art, eccetera. Quindi eterna, la donna sdraiata è una, come si potrebbe dire, una dimensione statica, eterna e difficilmente superabile. Ma vedremo che qualcuno farà un gesto che permetterà alla donna di alzarsi in piedi e quindi assumere una capacità erotica decisa, definitiva e personale. Avanti. Opera straordinaria, doppio, vestita e nuda. Quella vestita, la Maya vestita, che è un capolavoro di Goya, stava proprio sopra alla Maya desnuda, quadro sopra quadro, perché il corpo che dalla prima alla seconda rappresentazione si disvela diventa anche contemporaneamente un quadro che vela quello sottostante e la cui il cui spostamento svela la nudità. Gioco doppio, opera concettuale, quadro doppio come fatto di invenzione, come il fatto di invenzione. Cosa c'è da dire? Un'infinità di osservazioni. La perfetta sovrapposizione dei due corpi, la perfetta sovrapposizione dei due gesti, dei due sguardi, della posizione dei piedi, delle anche, delle braccia. Eppure, tra queste due opere c'è un universo di differenze, un universo di differenze, tanto simili da ingannare, ma tanto diverse da complicare il nostro, la nostra interpretazione. È di essere scelta che ognuno di noi deve fare tra questi due oggetti del desiderio: il corpo culturale, il corpo vestito, il corpo che con i suoi parergon, i suoi parerga, cioè con tutti quanti i vestimenti, tutti gli elementi decorativi, ornativi, ornamentali, della moda, colpisce l'amateur, il flaneur, colui che ama la donna per la sua qualità di attrice, di portatrice di segnali culturali, che sa vestire in una determinata maniera, dalla scelta delle cappucce, delle casse, la sua orientalità citata, allo spettatore, all'amateur, che invece predilige il corpo nudo. Tra questi due corpi, quello della moda e quello della novità, questa differenza, c'è il problema concettuale che Goya all'inizio dell'Ottocento ci offre. Ma la nudità, l'eros, diventa intrigantissimo con Boucher, con Watteau, ma con Boucher in modo particolare. Che posizione? Ma questa posizione è una posizione assolutamente, come si potrebbe dire, indescrivibile. A pancia in giù, ma insomma, a gambe larghe, a pancia in giù, ma insomma, con la bocca sbarrata, guarda che cosa sta vedendo, che cosa è successo, o che cosa sta per succedere, e soprattutto, mamma mia, che stai ancora, è successa una battaglia amorosa, così addirittura il tentaggio è stato coinvolto in questa battaglia, è stato tirato, strappato, caduto. Vedete come interpretazioni sempre più spaziose, sottili, ci permettono di entrare al di là della pelle, dell'immagine, dell'apparenza, e ci aprono improvvisamente dei sensori, delle interpretazioni che sono la ragione per la quale, diciamo, la gente di fronte a questi quali si ferma. E qui si apre la questione del voyeurismo, dello spettatore che guarda il quadro per la sua attrattività sensoriale, un po' prodigiosa, e non per il significato storico che possiede, quindi voglio parlare soltanto della possibilità di uscire nel cambio di una cultura di Dio, di una cultura ideologica della francese, della Francia che era più diritta, di questo busto. Opera terribile, suprema, un'altra nudità, un altro corpo nudo che però. Per dirvi la crudeltà della Bibbia. La crudeltà del testo della Bibbia, la crudeltà della storia vendicativa di tutti i gesti preclusi, di amori terribili. Il re Davide si innamora di Betsabea che sta facendo il bagno. E come sempre, le donne al bagno, aprono la questione dell'origine della vita, l'acqua, la nascita di Venere dall'acqua, e vi ho detto il ritorno della Venere nell'acqua è il momento segreto, come vedremo in una serie infinita di opere, togliere la donna nel momento della sua assoluta, totale intimità. Intimità. C'è un momento sacro della abluzione, del suo essere finalmente sola con se stessa, che cura il suo corpo o che appena cura il suo corpo. Momento magico in cui lei è veramente purificata. Beh, dalle sue amore, e avete detto proprio bene. Questo è sposato. Ed è sposato ad un militare, e la moglie di Uria, uno dei suoi soldati, probabilmente un generale, impegnato in guerra, e Davide, una scusa, invita Bezzabea a casa sua, e Bezzabea resiste, lui è il re. La mette incinta. E informa della cosa, e guarda, dice che sono in ritardo, cosa facciamo? Cosa dice la Bibbia? Davide manda un messaggero al bel marito. Torna a casa, ti do una licenza premio. Ma perché, dice, vai, corri, perché stanotte non vai da tua moglie? Sono stanco, ho fatto questo viaggio, vengo. No, ma dai, vai, vai, vai. Vai. Ma fai tutto. È così, questo povero soldato, ancora di quanto scende botte della battaglia e del viaggio, è costretto a piacere con lei, per coprire il fatto che probabilmente si fa tempo a far puntare che il figlio che nasce sia suo e non di Davide. Questo c'è di mezzo la Bibbia. Se no che Uria entra nella camera, capisce tutto, si risulta di piacere con lei. Lui lo spedisce al fronte e lo manda in Spagna davanti alle mitragliatrici. Muore, ovviamente. Davide si prende Bezzabea, se la fa sua. Certo, poi Dio lo rimprovera, chiede perdono, ma il figlio muore, e allora, come una presunta assassina nostrana, appena morto il figlio, dice al marito: ne facciamo subito un altro, se rinasce Salomone. Questa è la storia di Bezzabea. E Rembrandt toglie il momento in cui dimentichiamo completamente la novità, è tutto nel suo volto disperato, perché giunge la lettera di Davide, per Davide, che le dice: devi stare con me, in questa maniera faremo. E il dramma è la tragedia della donna capace di potersi difendere di fronte al potere. Metafora per tutto quello che sono fatta vedere. Una vecchia cosa che parla di noi, che parla di oggi. Ah, ecco qua, vedete. Leggete per cortesia. Leggete. È la registrazione degli atti del processo che viene fatto per condannare uno stupratore chiama Tassi, che ha violentato una giovane artista, meravigliosa, stupenda, una delle più grandi artiste del mondo, proprio, perché si apre la questione anche di perché ormai, perché fino a ieri c'erano così poche artiste ed oggi ci sono più donne artiste che uomini artisti. Cosa è successo questo? Cosa succede in questi anni? Torniamo a noi. Lei si chiama Artemisia Gentileschi, ha un padre straordinario, chiama Orazio, un grandissimo artista, che però non aiuta Artemisia nelle opere, la lascia fare quello che lei vuole, e fa dei capolavori incredibili. Perché le dice, ti devi fare da te. Ti devi fare da te. E lui aiuterà la figlia, la porterà a braccetto in tribunale e la difenderà in tutte le maniere. Questo è un particolare degli atti del processo. Sì, sì. Avete letto tutti? Sì, sì. Ok. Buono. Scusami, so che è complicatissimo, cara, sì, anche troppo brava. E Tassi, questo pittore, che con il fatto che era pittore, sapete, tra amici, dai, ti prego, tacci, no, non ti sto. Viene condannato a piccolissima pena, inutilmente il padre farà appello, ma ieri come oggi. I stupratori, insomma, se la passano quasi sempre liscia, anche se oggi è diventato veramente un crimine, neanche più una volta è un diritto, quindi ci mette un diritto passionale. A sinistra, capolavoro di Artemisia, prima dello stupro, dopo, capolavoro assoluto su cui Roland Barthes ha scritto pagine indimenticabili, subito dopo lo stupro. A sinistra ancora una volta Madame è insistito su questo tema, perché capite che il Dio, capisci, si trasformi in una pioggia d'oro per mettertelo dentro. Ragazzi, scusatemi, ma non ci può essere metafora più terribile del capitalismo, del potere, della potenza, della storia, del maschio, perché ha un SUV da 147 posti e ha una villa in Sardegna e ha un portafoglio gonfio così e ha eccetera, non può esserci niente di più incredibilmente potente di un Dio che si entra dentro sotto forma d'oro. Naturalmente si chiude, non sono ancora sicuro, non sono ancora vicino, aspetta, figurati. Ma non aspettava certamente Tassi, non aspettava certamente lo stupratore che di lì a poche ore sarebbe arrivato nel suo atelier, nel suo studio, l'avrebbe fatta. E lei così si vendica poi. Cosa dice questo studioso incredibile, Roland Barthes, uno di me, con parte più grandi che abbiamo avuto, questo francese straordinario, no? E dice, ci avvenia, ci rende con questa cosa che proprio dirgli corresponsabili. Tutti noi, noi siamo anche qui, corresponsabili di qualsiasi stupro che avvenga, corresponsabili di qualsiasi crimine, perché questa testa di Roland Barthes, tagliata sul bordo del letto e sul bordo della tela, è stata precipitare qui nella stanza, nella sala degli uffici, ai nostri piedi. Beh, lì facciamo la questione, ma il problema è la decapitazione, il taglio della testa di cazzo, sono volgare, è questo che lei ci dice, se il maschio non è che quella testa, ancora una volta, quel fallo, quella terribile intrusione nella tua spiritualità, nella tua intimità, che ha permesso la tua trasformazione da volto specchio dell'anima, a volto come tutto corpo, spesso, corpo slash affetto, che non pensa a te, che non sceglie, che non permette a te di scegliere, ma impone Ebbene, quella testa va decisa, recisa, tagliata, ma tagliata come? Non ai piedi della vittima, ai nostri piedi, ai nostri piedi. Ecco. Scusami, manca una taglia. Grazie. No. Sì che c'è. C'è. Ah, scusami tanto, ho sbagliato la pagina io. Perfetto. No, andiamo avanti, andiamo avanti. Allora, beh, sì, scusate, mi dico di indietro, non ho parlato poi di altre cose, ma. Sì. Andiamo avanti. Volevo parlarvi di Modigliani, volevo parlarvi di altre immagini che avete visto, naturalmente permettetemi, li saltiamo. Anche se c'è una certa analogia tra un'opera di Modigliani e una materia di così fatta apposta per dirvi che anche la stessa scelta delle posture del corpo, insisto molto sul corpo femminile perché è uno stereotipo, e qui si apre un'altra questione che abbiamo dibattuto. Secondo lei non ci sono corpi maschili, o corpi maschili, anche in questa lezione? Ma perché lo stereotipo nasce dal fatto che il maschio artista quasi sempre è un maschio eterosessuale, non omosessuale, se non nei giorni nostri, se non nei tagli grandissimi come Leonardo e Michelangelo, che effettivamente sono omosessuali. Ma tranne questi rarissimi casi, questa eterosessualità fa sì che l'oggetto della messa in scena del corpo stesso è ovviamente la donna. Ma qui noi apriamo una questione che avevo introdotto questa mattina. Un corpo che non è più legato al suo genere, è un corpo transgender, come si dice, transgender, che non è né maschio né femmina. E che nella bellezza naturale dell'ermafrodita, dormiente, della borghese, bellissimo come il materasso, del Bernini, o della ninfa dormiente del Canova, che ripete però, guarda caso, pur essendo ninfa l'ermafrodito, a cui fa riferimento, si apre la questione della figura impossibile, della figura fantasmatica, del fantasma. Il fantasma è il doppio, è la vera avanti a sé, colui che è insieme, maschio e femmina, su cui la cultura enorme, gigantesca, anche artistica, cinematografica, brasiliana, napoletana, del cosiddetto femminiello, del cosiddetto travestito, eccetera. Ma la figura del travestito, del femminiello, del doppio, eccetera, ha in sé, alle spalle, una tradizione antichissima e straordinaria, tant'è vero che sono considerate addirittura state per i personaggi in dell'isola di Bali o in India. Perché veramente essi rappresentano per la cultura popolare ancora il retaggio memorico antichissimo genetico della figura totale, della figura completa, della figura completa. E l'artista? L'artista gioca fino in fondo su questa neutralizzazione del genere, su questa apoteosi del doppio e dell'ambiguo. Così che il grande Marcel Duchamp precipita tra la rappresentazione classica e la rappresentazione moderna e postmoderna, mettendo in essere in alto questo famoso orinoir, questo fisciatoio, che collocato in una determinata maniera è ovviamente l'oggetto di raccolta della direzione maschile, girato quest'altra parte, diventa quasi una sorta di bidet e quindi naturalmente è oggetto della posizione femminile, eccetera. In modo particolare, quindi femminile, il foro, vedete che è proprio foro, vagina, questo corpo femminile su cui tanti hanno lavorato, e per dirvi di sotto la citazione di Levine, che dice, attenzione, questo oggetto che voi state vedendo è un oggetto di un'importanza che dice oro, è oro, perché è un gesto questo 18 per i nuovi, sei matto, René Mutti, 1917, tra i messaggi Dichon, che anche se si non era diverso, per essere doppio anche all'ennesima potenza, capolavoro, oro, cioè preziosissima opera di fronte alla quale si può dire l'arte prima e l'arte dopo. E una giovanissima israeliana, la Seguli Landau, che fa appunto di questa turca una parte di corpo femminile inginocchiato, doppio anche lì naturalmente, quindi questi oggetti sono doppi, lui l'uomo doppio fotografato da Man Ray come però se la vita, devo dire così la vita, rosa e la vita, che sarà il marchio di un profumo, ancora una volta, di qualche cosa che attrae inesorabilmente, e che la vita così attrae per la sua abilità, per la sua autorità, e come il profumo ti colpisce e poi finisce. Lui questo donna, e non è assolutamente un omosessuale. La forza di un artista di fingere di essere omosessuale, di essere donna, e in realtà essendo un uomo invece dei costumi sessuali semplicissimi, ecco, ma che gioca sul fatto che il doppio è una figura della cultura, una figura della cultura e quindi dell'arte. Il doppio quindi prende con Dichon definitiva cittadinanza dopo gli esempi che abbiamo visto. E questo può avvenire quando, cioè che la donna è ormai considerata e considerabile come un oggetto terreno su cui si può costruire un sistema di rappresentazioni che non tengono più conto di allegorie, di simbolicità metafisiche, di angelicità, quando la donna scende su questa povera terra, quando essa viene fatta scendere. La Liga di Sabotraccia, la donna, la vittoria, la vincitrice che scende sulla prua della nostra cultura, è anche questa parte sotto, tutti quanti dimenticano che la cultura è anche questa parte sotto, incredibile, potente, che ci è rimasta soltanto la prua naturalmente, e attenzione, perché quando voi andate alla, manco perché, comunque, quando voi andate al Louvre, sarete da quelle grandissime scale di sopra c'è che siamo tracce, e poi lì accanto ci sono due bacchette, una lì. In una c'è un solo un dito, nella c'è il resto della mano con un pezzo di braccio. Allora, se noi avessimo solo il dito, questa è un'opera d'arte incredibile. Ma abbiamo anche la mano e il braccio, che è un pezzo d'arte incredibile. Così due riconnessi frammenti di questo corpo, di stupendo di questo alato. Alà, perché la vittoria scende sulla prua della nave ed è la guerra, è veramente, diventa carne della realtà, si fa emblema vittorioso, ma conducente, è lì in prima persona, combatte, non assiste più dall'alto, né più angelo sopra la battaglia, ma corpo reale sulla prua della nave ammiraglia davanti alla flotta. E naturalmente Moybridge, le donne scendono dalle scale che portano nel paradiso, la scala di Giobbe, è vero, naturalmente la scala che porta nel paradiso, scende la donna, fine della donna divinizzata, giudicata, metaforizzata, metafisica, spirituale, donna come uomo, donna come maschio, quanto maschio, come il maschio, con quindi un universo identico al quello del maschio. Perché sapete che è una bella ipocrisia quella di dire che la donna è superiore, angelo, carica da vita e terrificante del maschio, e quindi bisogna riportare la donna alla nostra condizione, alla nostra povera terra, rendere naturalmente nudo corpo, senza nessuna metafora. Moebius fa questo, adesso lo vedremo. A Moebius, Marcel Duchamp dedica questi due quadri, due edizioni diverse del nudo che discende le scale, Richter dedica a Duchamp quest'opera straordinaria, quindi, sempre ambiguo, visto questo personaggio incredibile che fa fotografie e poi le dipinge, poi uno capisce se è fotografia o se è pittura, ma questa è un'altra questione, la dedica a Duchamp, e poi c'è Morimura, la chiamata Morimura, che dedica, lo dice proprio, mi lo stanno pensando, forse Gerard Richter, in onore di Gerard Richter, quindi catena. Allora, c'è una legge universale, lo dicevamo prima al bar. Le immagini sono immagini di immagini di immagini. La rete delle immagini teste un tessuto, un arasto fondamentale. Tutte le immagini sono tra loro collegate. Per categorie, per risolvere, sono tutte collegate. Noi possiamo costruire la rete. Warburg sono lo studioso che ha cercato in una sua vita, attaccando, allora non c'era il computer, poi veramente con le forbici la colla, grandissimi atlanti di ricorrenze, di immagini simili tra di loro. Di tutte le culture di Italia, in tutti i tempi, grandissimo studioso, tant'è che appunto su di lui si è costituito il grande istituto Warburg, no? Ecco qui la dimostrazione. Immagini, in fine conti. Su cosa è mancato il rettore, è che la donna è lo stereotipo più classico e più banale della ripetizione continua di due o tre modelli e nient'altro. Grazie, è vero che i ragazzi mi fanno così. Clicca su Moybridge. Sì. Per te diciamo, nella cosa di Marie, che discende il cane. Eccolo. Lui è qua. Ci ha portato, lui che è poi un esoterico appunto, ci ha portato però la realtà di questa esperienza, di questa, la Marie di noi sono stati libertarmente. Certo che è difficilissimo da interpretare, da capire, ma proprio ogni Maria nel tramonto dei suoi celibatari, ogni Maria. E allora, alza. E qui arriviamo all'indicibile, quindi questi, a questo punto i migliori di 70 anni possono uscire. Allora, pulviscolo atomico di spettatori davanti a quest'opera, per cui le due file gli spettatori che vanno a Parigi sono uno che va a sempre a vedere l'origine del mondo, l'altra che va a vedere un'altra opera inguardabile, invisibile, che è la Mona Lisa al Louvre. Lui dice sta, Aldo Sepp, vado con Mario, mi sta. Questo è in aereo il ritorno da Parigi. Se nel 1866 e dice una storia della modella, chi è la modella, qual è la modella, eccetera, è l'opera scandalosa di Courbet, che ha opera una storia assolutamente incredibile, perché la compra un orientale, si chiama Hakim Bey, la mette nel suo studio e la copre con un drappo verde, per cui naturalmente gli spettatori non vedono l'opera, se non proprio quelli. Si parla verde, aspetta, aspetti, verde che è il colore del cadavere, ero e il verde è stato la morte, consapevole anche in vecchia faceva questo, non lo so, ma di fatto che c'è un destino, e questa opera poi viene avverata a Parigi ed è dietro la scrivania di Lacan. Cioè, colui che mette in ginocchio Freud, colui che viene dopo Freud, colui che ci insegna tutto ciò a cui Freud la casa, il segnale. Anche così, quindi Tutto questo qui non l'ha mai scritto, sono gli studenti che l'hanno raccolto, sono le cronografie di un'altra sua conferenza di studenti. La casa è questo quadro, e sopra questo quadro fa dipingere un paesaggio funerale invernale di un brutto surrealista, ma poi verde anche quello, verde anche quello. La canna è libertario, la canna che parla della parola pura, dell'impossibilità di nascondere e celare questo sguardo, farlo, colui che dice appunto la funzione del quadro, il rapporto con lui, a cui il pittore fa da vedere alla lettera del suo quadro, ha un rapporto con lo sguardo. Vuoi guardare? Ebbene, tocciata. Questo è. Così dice. Pa, pa. Questo è. E allora, questa è la macchina che sta davanti e dietro questo organo sessuale, questa offerta a ognuno di noi, a quella parte di ognuno di noi che usa lo sguardo lecitamente come organo, perché è ciò che naturalmente il quadro allude, allude al fatto che tu, spettatore, utilizzi il tuo sguardo. Ok. Come si può rispondere a un'opera così? È un'opera di Mark Twain, non a caso, con questo titolo, L'origine del mondo. Oh beh ragazzi, ce ne vuole di coraggio, per quello che vi metto attenzione, che oggi la lezione fa sempre più dura. Chiedete di mettere ancora al centro, scusami. L'origine del mondo. Ma l'origine del mondo, siamo proprio sicuri che sia lì l'origine del mondo. Non c'è un atto di presunzione. Perché questa è l'origine dell'uomo, biologico se male. In parte. Perché c'è anche la fotografia assistita, ma comunque sono. Ma non è l'origine del mondo, a meno che tu non sia ancora un umanista d'accordo che pensi che l'uomo sia il mondo e rappresenti il mondo e parli il mondo e parli del mondo. Come si fa a rompere questo cortocircuito? Questo cortocircuito di due pornografie che l'arte gratifica e giustifica e avalla in quanto opera, non ci porno. Come si fa? Guardate, adesso sì, entra dentro come un cuneo, ancora una volta, la genialità kantiana, wittgensteiniana di Shaw. Ancora? E ancora. Ne ha fatto una croce. Allora, di sopra, pasta da dentista, è la forma naturalmente della vagina con un cuneo di castità. I materiali sono ordinari. Al centro il calco dei di dietro di una bella fanciulla, sotto un oggetto che era di un attaccapanni che serviva per tenere su. È stato messo così, ha portato così, sembra un fallo, un po', diciamo, un po' il debacle, un po', oppure con una malattia, ci sono alcuni un po' zizzati, non so bene, ma è una cosa un po'. E questa è la ludicità che diciamo. Allora, lì in mezzo, questa è che io lo lascio in eredità, non come problema, come pensiero. Queste tre opere al centro, questa unica opera di Campiana, sta sullo stesso piano di queste o no? Sta sullo stesso piano semantico culturale, concettuale,
no etico, sto parlando di etico, etica,
delle altre, o si apre un seminario, si apre una discussione, che cioè il fatto che tu puoi alludere e non dire, soluzione. È la soluzione facile sul fatto di tutte, su cui c'è un baratro di equivoci. Che differenza fa tra erotismo e pornografia? Oh, che la pornografia si vede tutto, nell'erotismo un po' meno. Ma questa dimostrazione ti dice che fare. Perché se noi assumiamo come pornografiche le due lali, allora non capiamo più il ruolo dell'arte. Allora qui il problema è che dobbiamo introdurre delle varianti raggelanti che sono evidentemente, dopo il porno, dopo l'eros, la morte di cui parleremo. Allora Thanatos, che è l'altro dio rispetto a Eros, equilibria, riconduce tutto quanto al giusto dimensione. Merito loro di avermi ricordato che l'origine del mondo, ecco la logicità della risposta, in questa opera di Pipilotti e Rist, Peter Corson e Rist, che sono tre motivi, è un gioco totalmente incredibile. Un gioco? Mica tanto, ragazzi, mica tanto. Perché non è un gioco? Cioè che la donna tra le gambe tenga il mondo. Perché, insomma, non so fino a che punto sia vero o meno che la donna ha delle grandi responsabilità politiche rispetto all'imperatore e al dittatore, se è vero che Elena provoca una guerra di 10 anni. E lei, tutti gli occhi, femminista, attenzione perché noi non ci capiamo, dice attenzione perché noi abbiamo il mondo lì. Cioè, vale a dire, questa sfereta sessuale con cui potrei giocare, in realtà gioco con qualche cosa che è l'universo intero, che io domino, controllo e dimensiono. Lascio aperta la questione, lascio aperta la questione, però grossissima. Questo è proprio il porno. Per favore, potete. Questo è proprio il porno, perché a fare queste foto di condono, le immagini, quelle che ho fatto più in cui c'è con i lintus, c'è particolari in primissimo piano di tutto ciò che di più pornografico potete immaginare, dell'amore tra Jeff Koons e Donna Saller. Queste sono foto che sono presentate in biennale, peraltro, oltre ad altre molto più gravi, eccetera, cioè, comunque. Se non fosse che, ad aver fatto le foto, non è Manrei, faccio per dire, ma quel dirò che si preghi, apro il seminario, attenzione, allora l'autore incide sul significato dell'opera o no? E qui ragazzi, qui una bella discussione dopo no? Sulla limite appunto con la volta tra dicibile e indicibile, tra dicibile e indicibile, tra ciò che è lecito, ciò che non è lecito, c'è ancora un lecito oggi o un illecito oggi nella figura, nella rappresentazione, nella comunicazione? Lascio la situazione di potenza con questo sfondo naturalmente colore. In fede conti l'occhio un organo, come il fallo. Allora, qui è una foto che ho fatto recentemente di un'opera bellissima e stupenda, Guardare sotto le donne, guardare sotto la veste, ci sento avanti Cristo. C'è tutto, ma sarei dire la cronaca di Plinio che racconta la storia, è vero, dell'arte antica, per capire che non c'è nessuna novità per quanto riguarda i grandi temi, le grandi categorie. E al centro tre opere assolutamente importantissime a cui Marcel Duchamp dedica ben tanti esatti della sua vita. Dal 46 al 66 lui raccoglie in giro per il mondo, soprattutto in Francia, legna, ramoscelli, una porta, il mattone, fino a costruire una stanza gigantesca alla biblioteca, al museo, la collezione Arnsberg, chiusa, dentro a cui attraverso due forellini, che vedete gli adesso esemplati, sulla porta, tu ti chini, guardi dentro e vedi una donna a gambe larghe, e tu però non vedi la testa, ripeto, di cui non vedi la testa. Vedete la prima opera che abbiamo guardato oggi? Non c'è la testa, la porta adesso un corno, una vista. Vedi una donna a gambe larghe che tiene in mano la luce dell'interpretazione, o capisci o non capisci. E ciò che pochissimi hanno però colto di questa opera terribile. Puoi ingrandire quella al centro. Ricostruisce con di presenza di questo teatro, di perché fa controllare ogni giorno, se guardiamo che la terra. Ciò di cui pochi hanno colto. E che io come la mia volta devo dire, no, fu una cosa scioccante, stordita, è che davanti a quella porta, che è, tutto secondo, ci sono corridoi, lì c'è una porticina, sì. Lo spettatore, per forza, pone gli occhi al buco. Anzi, alla stereoscopica doppiezza del buco. Perché due fori, non uno? Perché qui non c'è prospettiva. Non è il foro unico come le chiamo, per cui la prospettiva si dà come forma simbolica per un unico occhio posto soltanto esattamente a quell'altezza, soltanto per il principe. Qui gli occhi sono due. Vedono in prospettiva i due occhi. Chiusa la parentesi. Due fori e non uno, ma quello che succede, che mi ha commentato, è questo. Questo faccio lo spettatore. Luce la porta. Che cosa gli ho fatto vedere? Oh yes. Gli ho fatto vedere una cosa brutta. Gli ho fatto vedere i miei indietro, la fila degli spettatori non fa altro che guardare una fila di indietro, un altro di dietro, un altro di dietro, che toccherà anche a me a far vedere i miei indietro. Che io mi inginocchio di fronte a quell'opera per farvi vedere il mio culo. Questo si chiama Nastaliscia. E il titolo è quello che vedete. Dopodiché, una maniera per abbordare le ragazze è questa. Allora, entrambe in autobus come racconto, originariamente una ragazza che lei mi ha detto non aveva visto anni fa, ricordo di me che sto obbedito allora. Cioè, ragazzi, tu guarda, no? Ti sei venuto così, no? La sentivi così, lei davanti a te, quindi prima che lei guardi e vede questo, no? E tu dici, sì, una mona. così non c'è nulla, no? Dice, allora cacci di cose, dice, no, guarda, volevo dire, mi scusi, non pretendo, perché in Veneto si dice così, ma io non sono Veneto, sono altro, sono austriaco, poi sono un po' così, un po' afoide, quindi non voglio dire, è Mona Hatum. Mona Hatum è una pista importantissima americana. Tu lo vuoi prestito, guarda, ti ascolta anche sempre. Questa cosa terribile che ho visto per la prima volta a Sensation a Londra. Tavolino bianco in mezzo a una sala, piatto, sotto piatto, forchetta e coltello, niente altro. Non mi ricordo se era un bicchiere vuoto, perché... vicino, papà. Sul fondo del piatto invece sfondato e c'è un video. C'è il video di una endoscopia che entra dentro nello stomaco e entra dentro. La stupenda, meravigliosa, questo piatto c'era per finire lì, poi in realtà quello che è l'assenza del cibo degli alimenti, in realtà è fantasmagoria e entra dentro nel corpo. Questo niente, il mio amico Stegart, il mio cyborg, è il primo che ha usato il nostro corpo come un museo, una galleria di esposizione, perché ha inserito una scultura di acciaio all'interno dello stomaco, seguita da una sonda che ha ripreso la scultura che si muove nello stomaco e ha fatto un film, cioè, una cosa terribile. Invece che anche lui entrare nel museo, ha preso la scultura e l'ha messo dentro. Grazie, brava. Vai. Ancora? Poi? Eccolo lì. Allora sì, il problema è il doppio regime dello sguardo. Non ti ricordi che cos'è l'arte se non un gioco di sguardo. I quadri che ti fanno vedere e la loro parte visibile ed è l'occhio che entra in gioco. I quadri che non ti fanno vedere e che è il regime dello sguardo. Cioè vale a dire che è differenza fa tra l'occhio e lo sguardo. Che l'occhio vede, lo sguardo interpreta, lo sguardo va oltre, supera l'apparenza, interpreta. E qui noi abbiamo due opere straordinarie, potenti e incredibili, che aprono la questione vertiginosa dello specchio, degli specchi, degli influenti specchi. Su cui potremmo scrivere un libro intero, vedere 2000 opere. Se sapete già, molto molto prima di Cristo, gli specchi di bronzo su cui già gli antichi lavoravano. Pensate a quel famoso, naturalmente, espediente di un eroe di usare uno scudo speculare per sconfiggere la medusa, la quale essa da se stessa inorridita muore. Cioè, come uno si va a dire, oh madonna che schifo, cazzo in bagno perché era morto per schifo. Allora, Tiziano venga allo specchio. Qual è? Dove sta il punctum, la qualità di quest'opera? Sta in quello squincio di specchio, in tralice, di dietro, che fa vedere solo una parte del riflesso. Tanto basta per capire che tra lei e lo specchio c'è un muto colloquio, intimo, singolare, con gli eroti, perché siamo nell'amore, è Venere. Specchio, specchio delle mie brame, che si fa il reame, sono io, sei tu naturalmente. Non c'è nessun altro che potrà controbattere. E a destra, ancora una volta, il problema del voyeurismo, del guardare al di là della sedia, al di là della porta, guardare attraverso la serratura, guardare nella stanza, guardare nell'alcova, guardare dentro lo spazio in cui c'è il corpo nascosto. Ed ecco i due vecchioni, così è titolo, esattamente stesso, che nella natura c'è un daino lì in fondo, ci sono i padiglioni, c'è l'acqua, c'è bellissimo, una inutile siepe che divide la privacy di lei dal resto del mondo, perché di qua e di là si supera la siepe, si aggira l'ostacolo, si guarda, si osserva. Lei, la quale, attenzione, la macchina concettuale che il pintoretto apre, lei si sta guardando lo specchio, però in realtà lo specchio è posto in maniera tale da vedere le sue parti più intime. E questa, su questa questione, questa ambiguità della posizione dello specchio, di questo guardarsi, vedere la diagonale dello sguardo che guarda in maniera tale che lo specchio prenda, c'è un'infinità di opere, ultima delle quali è un'opera terribile, bellissima e stupenda, che non faccio vedere, di Madonna, su quale si fotografa mentre si sta guardando. E c'è una serie infinita di dislocazioni dello sguardo. Un'opera dei sugli sguardi, loro guardano lei, lei che si guarda, però lo specchio non guarda il suo volto, guarda il suo corpo. E ancora una volta l'acqua, mezzo corpo, il piede è nell'acqua, esce dall'acqua, è la pulizia. Ecco i grandi temi dello sguardo. Possiamo aprire il primo a sinistra, per favore, velocemente, da solo l'immagine, grazie. Ecco, questo capolavoro di Pensacchi, Giovanni Bellini, dipinge questo quadro dove è fatto soltanto scene sacre. Dopo la rivista di un giorno, questo giovanetto, che muore subito nel 1510, un'opera di quell'anno, capite? E l'ultimo quadro di questo vecchio ultra ottantenne, è intitolato Adesso che faccio a vedermi. Il vecchio Bellini, del suo amico di carattere, della sua Madonna. Guardate che capolavoro! Noi vediamo il gioiello riflesso nello specchio di dietro, vedete? Così come nello specchio di dietro vediamo il braccio raddoppiato, mentre lei si sta guardando nello specchio più piccolo che ha in mano. E c'è una doppia natura, che si vede male perché l'immagine non è molto bella, questo va dietro, stupendo, con questo fiore secco, e di dietro questa natura così giorgionese, in riferimento a Giorgione, alla cattedrale di Giorgione, eccetera. Con attenzione una cosa assolutamente misteriosa su cui tantissimo ho lavorato e più ancora è l'omaggio a Giorgione e alla sua tempesta. Quelle nuvole sono nuvole cariche di pioggia, sta per arrivare la tempesta e lei sì sta guardando la conciatura, ma lo specchio è girato in maniera tale da guardare fuori. È un momento in cui lei distrae la mano e guarda fuori. Sta per arrivare il uragano. E l'ultimo è il testamento. È il testamento. E cioè, parte le cose sono buone. Se faccio vedermi, ma essendo come uno scorpione sulla punta della coda c'è il veleno. No, guardate, non è un quadro erotico questo. No, non è un quadro di nudo. Sì, tutto quello che volete. Però c'è una minaccia. Io vi lascio che sia verità. Dietro al nudo, dietro al corpo nudo, c'è una minaccia. C'è una minaccia. Di questo abbiamo detto, sono tanto, andiamo avanti. Ecco, allora di sopra Velasco, di sotto Taylor Woods. Vedete l'immagine dell'immagine dell'immagine. Questo è un polittico come nel Medioevo, di solito ci sono scene di orgia. È come un'opera di Duce di Boninsegna, per capirci. Come la metà di Duce di Boninsegna, con sotto tutte quante le stradelle, le predelle, scusatemi, con tutte quante le scenette. Ma lei è lì. esattamente la citazione perfetta del quale dice l'arte, identica, identica, identica. L'artista riguarda l'artista, c'è questo omaggio lontanissimo, questo rispetto al di là dei tempi, dei luoghi. Ma Velázquez, facciamo il confronto tra l'importanza di tutto quello che volete, questo politico, di questa cosa geniale, rispetto all'immediata simbolicità del quadro di Velázquez. Il suo ritratto dentro lo specchio, ancora una volta il ritratto come nella Sinia, è ancora lì un geniale trucco, sfocato. Dentro quel quadrato nero della cornice, che è direttamente lo stesso specchio dei reali di Spagna dell'Armenia, sul fondo, vi ricordate? È lo stesso identico, tutto sfocato. Cioè non pensate che ciò che lo specchio rimanda sia identico a ciò che vi si riflette. Vanta, la tua bellezza è già sfocata, sfocante. E quindi rispetto a quella di sotto, che è una citazione bellissima, ecco questo è il salto, grandissimo, stupendo, tra queste due gigantesche immagini, potentissime immagini. Vabbè, grazie. E qui che dire di questo Rubensianesimo, potente, incredibile, ancora l'eroso, l'angelo dell'erotismo, ma lei già di colore, e lei che guarda non sé, non sé, ma te, ma te. E allora bisognerebbe tornare su, perché questo è il link, eccolo lì a destra. Ferma, opera incredibile, straordinaria, vai, dopo naturalmente quello che è Picasso, famosissimo Picasso, anche lì così naturalmente è il modello allo specchio, vedi che è il gioco delle forme, si apre una sezione, un capitolo nuovo della storia dell'arte, che quindi non affronto, non cito, ma l'ultimo a destra, un'opera straordinaria, potente, incredibile e commovente di Viola. Cinismo dell'artista, coraggio infinito dell'artista, vediamo poi un piccolissimo video, poi facciamo un'interruzione. Lui cattura con due video due momenti della sua vita. Di sotto l'immagine della madre, della propria madre che sta morendo, sono gli ultimi istanti di vita, sta morendo, il momento sta esalando, come si dice, l'ultimo respiro. Di sopra l'immagine del proprio figlio appena uscito dal corpo della madre, di Kira, di sua moglie. Clicca, così vediamo l'installazione. Grazie. In questa installazione, quindi l'immagine, in cui in questa colonna, all'interno di una stanza completamente bianca, attraverso una piccola porta sottile, con si entra, i devi inchinare, ci sono questi due, come si chiamano? No, stetoscopio, una, due, tubicatodici, grazie, sono un po' stanco adesso. Quindi due tubicatodici. Quello di sopra che manda la lascia del figlio, quello di sotto che manda l'immagine della madre che muore, però queste due immagini, questi due tubicatodici sono così vicini che su quello di sotto vedi il riflesso di quello di sopra. Per vederlo devi fare così oppure così, ma se lo guardi così le due immagini si fondono insieme. Nascita e morte, l'opera si chiama Heaven and Heart. Ecco, torniamo indietro per cortesia. No, grazie. Perfetto. Quindi il problema della bellezza del controllo. Allora, vediamo questa cosa veloce e poi facciamo 15 minuti di riposo. È della mia che tu non ami tanto. Chi l'ha visto? Grazie, cara. Dura 2 minuti, poi andiamo via tutti quanti, per un quarto d'ora, perché è un attimo, fate questa cortesia.